Libano, sta parlando il leader di Hezbollah, Nasrallah. Trump prova a mordere la grande mela. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Vote for Donald Trump. What the hell do you have to lose? What do you have to lose?
We were not involved in yesterday's incidents or today's in any way, and I don't have anything more to share.
The organization does not want a major war with Israel because it would be tremendously destructive.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Sta parlando in questi minuti, appena iniziato, direi 3 minuti fa esatti d'orologio, a parlare il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Vi posso anticipare che una delle prime frasi che ha detto è stata: quello che è successo in questi giorni richiede necessariamente una nostra presa di posizione. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano seguiremo minuto dopo minuto e passo dopo passo ogni parola del leader di Hezbollah per capire se vi sarà una presa di posizione forte, ma soprattutto militare, da parte della milizia sciita. Faremo il conto e andremo anche in Libano per darvi conto della situazione sanitaria sul posto. Dopo l'altissimo numero di morti e feriti, il bilancio continua a crescere ora dopo ora. Ma poi una piccola parentesi tutta dedicata alla politica statunitense, perché Donald Trump ha fatto un comizio a Long Island, New York. 15.000 persone, sta tentando di addentare la grande mela, la sua New York. Questa è la domanda che ci porremo. Per voi c'è sempre il 349-238-6666. E stavo dimenticando i saluti iniziali, il che vuol dire: con me in squadra ci sono come sempre Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Per voi, appunto, 349-238-6666. Ricominciamo a fare il punto al solito, a modo nostro, ricordandovi che sono le 16.09 e una manciata di secondi adesso, sono le 17.09 e 20 secondi a Beirut, le 10.09 e 30 secondi del mattino a New York. Mezzomondo sono puntati su una località che ragionevolmente non conosceremo mai, dalla quale sta trasmettendo in diretta il leader di Hezbollah, Nasrallah. I circuiti internazionali rimandano la sua immagine, evidentemente sovrapposta a uno schermo, a un monitor, tutto tinto di rosso. Come vi dicevo poc'anzi, ha detto: quello che è successo in questi giorni richiede una nostra presa di posizione. Quello che mi ha spinto a parlare oggi, ha detto Nasrallah in questi minuti, sono gli eventi che si sono svolti, che richiedono appunto parole, una valutazione e una presa di posizione. Staremo a vedere se Hezbollah si limiterà a un discorso incendiario o se proverà a dare una risposta di tipo militare. Peraltro, nelle scorse ore Hezbollah aveva sparato nuovi colpi verso il nord di Israele e l'esercito israeliano aveva iniziato a colpire le postazioni di Hezbollah. Il tutto succedeva poco prima che Nasrallah appunto prendesse la parola. Poi, come vi dicevo, andremo a New York perché Donald Trump ha fatto un comizio davanti a 15.000 persone. Tenta di prendersi dal punto di vista elettorale la sua New York, mentre Kamala Harris è particolarmente impegnata col voto dei Latinos, con il voto femminile, quello delle donne, con gli swinging state. L'ultimo sondaggio dà avanti Kamala Harris di 2 punti rispetto a Donald Trump, ma come ci ha insegnato la politica americana, tutto può accadere nell'ultimo mese e mezzo. Allora, velocissimi, andiamo a raccontarvi un po' di dossier internazionali e poi apriamo la nostra prima pagina. È stata approvata oggi al Parlamento europeo la risoluzione sull'invio all'Ucraina di armi capaci di colpire obiettivi militari russi. Il testo, ricordiamolo, non è vincolante e raccomanda ai singoli parlamenti nazionali di dare il via libera alle forniture militari verso l'Ucraina. risoluzione che arriva a due giorni da un massiccio attacco di Kiev contro depositi di armi russe è passata con 425 voti favorevoli, 131 contrari, 63 astensioni. Dal punto di vista più generale, mentre prosegue lenta ma prosegue l'avanzata russa nel Donbass, tiene la difesa ucraina nel Kursk. In Spagna il mancato arresto del leader secessionista catalano Charles Puigdemont nel corso della sua apparizione lampo a Barcellona dello scorso 8 agosto potrebbe portare ad accuse di favoreggiamento contro funzionari pubblici, e quanto determinato dal giudice della Corte Suprema spagnola Pablo Llarena, responsabile della causa in cui il politico è tuttora imputato per malversazione e che quindi ha chiesto l'intervento dei tribunali di Barcellona dichiarati competenti in merito per avviare proprio un'inchiesta su quell'episodio. E poi velocemente in Mali, ve ne davamo conto ieri di quell'attacco all'aeroporto da parte di una formazione jihadista legata ad Al-Qaeda, sono oltre 70 i morti, 200 i feriti dopo gli attacchi sferrati martedì. Gli obiettivi principali, dicevo, l'aeroporto ma anche un centro di addestramento per gendarmi, sempre nella capitale Bamako. Una fonte ha riferito a Agence France Presse di 77 morti e 255 feriti, tutte cifre evidentemente da verificare, ma le immagini che sono state postate sui social da cittadini e da combattenti davano l'idea della drammaticità di quell'attacco. Intanto il quotidiano L'Essoir di Bamako annuncia in prima pagina i funerali di una cinquantina di studenti della gendarmeria previsti proprio per oggi. Erano anni che la capitale maliana non veniva toccata così da vicino dal terrorismo islamista. Ricordiamo anche che ieri ricordavamo la fuoriuscita del contingente statunitense dal Burkina Faso. Qualcuno potrebbe dire che ci azzecca, in realtà tutta la fascia saheliana sta vivendo un passo indietro da parte di forze storiche occidentali presenti nell'area, i francesi per esempio ma anche gli statunitensi, e una sempre maggiore presenza russa invece con quella milizia che una volta si chiamava Wagner. Allora, chiudiamo i nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie che saranno le prossime puntate nel suo luogo lontano, perché c'è Nasrallah che sta parlando, ve lo faccio sentire brevemente. La voce di Hassan Nasrallah in questa puntata nel suo luogo lontano, vi racconteremo meglio chi è il segretario generale del Partito di Dio. Tra le cose che ha detto, si è rivolto alle vittime, ai feriti, ha ringraziato chi ha donato il sangue. Abbiamo assistito a un grande massacro in tutto il paese, un massacro senza precedenti, ha detto Nasrallah. Ringraziamo il governo libanese, il Ministero della Sanità, gli ospedali, i medici, gli infermieri, il governo siriano che ci ha aperto gli ospedali e ci ha fornito gli aiuti. Peraltro, secondo alcune fonti giornalistiche, molti combattenti e alti ranghi di Hezbollah sarebbero in volo verso Teheran per maggiori cure mediche. Tra le frasi più importanti pronunciate da Nasrallah è questa: facendo esplodere i cercapersone, il governo di Israele ha superato una linea rossa. Questo potrebbe essere il prodromo, nel proseguo del discorso, a una vera e propria chiamata alle armi. Ma staremo a vedere. Come vi dicevo, quest'oggi dobbiamo anche parlare di un altro aspetto, un'altra battaglia, di ben altro tenore, tutta politica naturalmente, la corsa alla presidenza statunitense. E allora andiamo a New York.
Gli immigrati illegali vengono sistemati negli hotel di lusso. E i nostri veterani dove vivono? Al freddo, sui marciapiedi davanti agli ingressi degli edifici. Potete immaginare cosa pensano i veterani nel vedere questo? E vi immaginate cosa pensano gli immigrati? Ragazzi, veniamo da posti dove ci avevano messo in prigione e ora viviamo negli alberghi, mentre i veterani se ne stanno in strada. Mi piace dire che il nostro è un grande partito. Mi piace dire che siamo conservatori. E sapete cosa siamo anche? Siamo persone di buon senso. Abbiamo bisogno di muri. Abbiamo bisogno di buone elezioni. Vogliamo tasse basse. Vogliamo grandi agenti di polizia che si prendano cura di noi. Non vogliamo indebolire la polizia. Siamo il partito del buon senso, più di ogni altra cosa. E questo si è capito. È la verità. Nella mia prima settimana di ritorno nello studio ovale, farò pulizia e chiamerò il vostro governatore e i sindaci di tutto il vostro stato. Sono in gran parte democratici. e dirò loro che è ora di lavorare insieme. È ora di lavorare insieme.
Donald Trump in gran forma, in gran spolvero, che va a spolverare, o meglio rispolverare, perdonate il gioco di parole, anche alcuni suoi cavalli di battaglia, quell'esperienza televisiva, lo ricorderete, di Apprentice, quando da giudice silurava i vari concorrenti dicendo "you are fired", e nel recente comizio ha detto Kamala Harris "you are fired". Si gioca un po' della sua partita politica nello stato di New York. Donald Trump, comizio con 15.000 persone, ha promesso a New York di essere salvato. Ha detto: se voterete per me ridurrò le tasse, il crimine e il livello dello stress per i newyorkesi, e non soltanto. Nel frattempo però la Harris, secondo un sondaggio riportato da Fox News, sarebbe avanti di 2 punti nelle intenzioni di voto degli statunitensi. Perché Donald Trump ce l'ha con i newyorkesi, ce l'ha in senso buono naturalmente, vuole portarsi a casa uno stato che, e soprattutto una città che tradizionalmente vota democratico. Che tipo di partita sta giocando? E dall'altra parte cosa sta facendo Kamala Harris? Tutto pane per i denti di Marco Valsania, corrispondente firma del Sole 24 Ore da New York. Marco, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, manca davvero poco all'ultima parola sulle presidenziali statunitensi. Donald Trump va all'attacco di New York. Quanto deve stupire questo aspetto? Quanto il fatto che non si concentri piuttosto sugli swing state, su quegli stati che sono in bilico, dove davvero la partita si gioca? Perché questa mossa, secondo te?
Ma all'apparenza può apparire paradossale, perché New York non è uno stato in gioco, come si dice, non è un battleground state, uno stato incerto dove lui ha chance di vincere le presidenziali, ma la partita è più ampia e questo spiega il suo comizio a New York. Intanto a New York, ma non a New York City, ma a Long Island, che è un po' diventata una roccaforte repubblicana. E la ragione le ragioni sono due in realtà. Da una parte, che in realtà Long Island è una parte dello stato di New York, sono diventate cruciali per il controllo della Camera dei Deputati, dove la maggioranza dei repubblicana è risicata, i democratici sperano di conquistare la maggioranza della Camera, e proprio una serie di seggi nello stato di New York sono in bilico, erano democratici, sono passati l'ultima volta ai repubblicani, e la battaglia è molto accesa. Long Island è patria di alcuni di questi seggi conquistati dai repubblicani nelle ultime elezioni di midterm, di metà mandato, e che i democratici spererebbero di riconquistare, e anche patria in realtà, molti residenti sono anche ex poliziotti, ex vigili del fuoco, legati quindi alle forze dell'ordine, e quindi Trump lancia un appello anche particolare, proprio appunto legge e ordine, anti-immigrazione, che con il quale vuol far presa su quel tipo di elettorato. La seconda ragione è che appunto questa diventa un po' una gran cassa per un messaggio nazionale, che quindi va al di là di New York, il messaggio anti-migranti, anti-immigrazione, il messaggio di irrigidimento, di dura lotta all'immigrazione, con questi attacchi molto molto duri, con la minaccia appunto di espulsioni di massa, con lo spettro degli immigrati illegali che travolgono il paese, snaturano l'America, avvelenano il sangue degli americani, sono portatori di crimini, appunto vivono in alberghi di lusso mentre erano tutti in galera nei loro paesi, tutte diciamo così, a seconda dei casi, forzature, esagerazioni, falsità aperte, come quella famosa ormai degli haitiani che si mangiano cani e gatti dei vicini, o delle gangs messicane che conquistano quartieri di Aurora in Colorado, che quelle sono diciamo vere e proprie falsità, stando a tutte le autorità locali, a tutte le indagini sul luogo.
Questi termini, il perimetro della scommessa di Donald Trump nello stato di New York, ce l'ha ben descritto Marco Valsania, che ringrazio, firma corrispondente del Sole 24 Ore dalla Grande Mela. Marco, grazie, buona giornata, alla prossima.
Alla prossima, grazie.
Vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Curioso che Trump si erga a paladino dei veterani dopo che in passato ha definito losers i caduti in guerra. Ricorderete tutti, immagino, quello scivolone, a mio modesto avviso, ma tant'è. Peraltro, per rimediare forse a quell'antico scivolone, sta cercando di rendersi amici quella fetta dell'elettorato proponendo far diventare monumento nazionale il Ground Zero, sapete, il luogo degli attacchi dell'11 settembre. A quel punto, mettendoci la firma in qualche modo, immagino voglia attirare a sé i favori di quella parte di elettorato. Sempre 349-238-6666, qualcuno invoca il fact-checking sulla frase pronunciata da Donald Trump agli immigrati negli hotel di lusso, ci mette un punto di domanda, ma ha perfettamente ragione il nostro ascoltatore. Allora, come dicevo, puntata di Nessun Luogo Lontano un po' anarchica, perdonatemi il termine, nel senso che stiamo seguendo minuto dopo minuto quello che sta dicendo Nasrallah. L'ultimissima frase da lui pronunciato, il segretario generale del Partito di Dio, di Hezbollah: gli israeliani hanno infranto ogni regola di combattimento. Questo naturalmente dal punto di vista di Hezbollah non c'è alcun dubbio, così rispondo ad alcuni ascoltatori. Stiamo registrando quello che sta dicendo Hezbollah, ma soprattutto ci chiederemo se pronuncerà fatidiche parole, quindi la chiamata alle armi a tutti gli effetti, mentre ricordo che comunque l'attrito al confine nord di Israele, confine sud del Libano, va avanti da parecchi mesi, con decine di migliaia di sfollati da ambo le parti e decine e decine di morti da ambo le parti. Ma chi è Nasrallah? Partiamo col profilo del leader di Hezbollah, fra l'altro ricercatissimo, soprattutto in primis dal Mossad, naturalmente, ha imponenti misure di sicurezza ogni volta che deve parlare, non si sa mai da dove parla, cambia continuamente il suo luogo. Ci ha pensato Giulia Cannizzaro, 90 secondi il suo profilo.
Lo hanno definito il Che Guevara del mondo arabo. E il carisma che esercita sui suoi militanti ne è la prova. Hassan Nasrallah è il terzo segretario del partito armato libanese di stampo sciita, Hezbollah, e negli ultimi anni si è guadagnato un posto tra i principali leader politico-religiosi del mondo arabo. Che susciti ammirazione ed entusiasmo, odio e rifiuto, non si può negare che la sua carriera sia ormai parte integrante della storia del Medio Oriente. Nato nel 1960 in un sobborgo a est di Beirut e cresciuto ad Al-Karantina, uno dei quartieri più poveri della capitale libanese, Hassan Nasrallah inizia la sua militanza dopo lo scoppio della guerra civile in Libano nel 1975, unendosi a soli 15 anni ad Amal, un gruppo paramilitare sciita libanese legato all'Iran e alla Siria. Dopo l'invasione del Libano da parte di Israele nel 1983, Nasrallah cambia casacca unendosi al nascente movimento Hezbollah, più radicale e fortemente influenzato dall'Ayatollah Khomeini e dalla rivoluzione iraniana del 1979. Inizia così la scalata di Nasrallah nei ranghi militari di Hezbollah, che lo vede arrivare alla guida del gruppo nel 1992, dopo la morte del suo predecessore, lo sceicco Abbas al-Musawi, ucciso da un missile israeliano. Viene considerato da molti l'artefice della svolta politica di Hezbollah, che nel 1992 partecipò alle elezioni parlamentari, riuscendo a far eleggere 12 suoi militanti tra i 128 del partito libanese e formando il blocco parlamentare chiamato Fedeltà alla Resistenza. Nel corso degli anni gli sono stati attribuiti dai suoi uomini diversi successi o presunti tali, fra cui il ritiro di Israele dal sud del Libano nel 2000, dopo i continui attacchi sferrati da Hezbollah. Cosa succederà adesso?
Secondo Secondo Hassan Nasrallah, quella di Israele potrebbe essere definita una dichiarazione di guerra. Questo è il passaggio forse più incisivo e più importante al momento, pronunciato dal leader di Hezbollah, di cui vi stiamo dando minuto dopo minuto i contenuti, il tono di voce, il discorso, per capire se davvero siamo di fronte a un'escalation su larga scala, appunto, del conflitto, finora a più bassa intensità tra l'Israel Defense Forces e la milizia sciita del sud del Libano. Tra pochissimo, peraltro, andremo proprio in Libano con voci libanesi, ma anzi, facciamo così, andiamo a sentire prima della borsa la voce di Maurizio Campailla, che è il capo missione di Medici Senza Frontiere in Libano, perché il caos e il terrore creato in molte città libanesi, Valle della Becca, la stessa Beirut, dopo questi attacchi, lo ricordo, sono esplosi non soltanto i cercapersone, alcune migliaia in mano e in tasca dei vari miliziani di Hezbollah, ma sono scoppiate anche in zone altamente popolate, nei mercati, sono stati uccisi due bambini, pare almeno 6-8 civili che non c'entravano nulla. Dicevo, è caos anche negli ospedali, il sistema sanitario totalmente sotto stress. Sentite cosa descrive, cosa sta facendo Medici Senza Frontiere, la voce è quella di Maurizio Campailla.
In seguito agli attacchi del 17 e del 18 settembre, che hanno lasciato circa 3.000 feriti secondo il Ministero della Salute Pubblica, MSF ha subito attivato una collaborazione con ospedali e altri attori sanitari per offrire assistenza. In questa fase sono stati donati 710 kg di forniture mediche a tre ospedali nel sud del Libano e a Beirut. In aggiunta alle 10 tonnellate di materiale preposizionato in precedenza in vari ospedali del paese, alcune di queste forniture sono state utilizzate per gestire l'emergenza e degli ospedali che hanno ricevuto il maggior numero di feriti, e principalmente a Baalbek, a Nabatieh e altre aree. Le donazioni mirano a sostenere il sistema sanitario libanese nel fornire cure immediate e nel garantire assistenza a lungo termine ai pazienti. MSF resta impegnata a supportare ulteriormente le strutture sanitarie e continua il dialogo con le autorità per valutare eventuali altri interventi.
La voce di Maurizio Campailla, capo missione di Medici Senza Frontiere nel Terra dei Cedri. Piccola pausa, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
È il giorno questo del discorso di Hassan Nasrallah, potrebbe anche diventare il giorno in cui la milizia sciita dichiara apertamente guerra a Israele, questo almeno seguendo la logica che sta gli stesso seguendo nel suo discorso. Sta parlando da circa mezz'ora Nasrallah, vi do conto, lo diceva prima, è stata superata una linea rossa, è una violazione di tutte le norme, di tutte le linee rosse, senza alcun rispetto né sul piano umanitario né su quello etico, ha detto Nasrallah riferendosi a Israele. Nel frattempo stanno andando avanti bombardamenti dell'aviazione israeliana su tutta la linea della frontiera, colpite una serie di località. Nel frattempo, un'altra dichiarazione di Nasrallah: i progetti degli israeliani sono stati in gran parte sventati, ha detto. Abbiamo messo in piedi vari comitati d'inchiesta, stiamo studiando le ipotesi, siamo quasi giunti a una conclusione, ma questo dossier è oggetto di indagini. E quindi, quando arriveremo alla conclusione definitiva, adotteremo di conseguenza delle misure appropriate. Nel frattempo, mentre vi parlo, aerei israeliani starebbero sorvolando Beirut a bassa quota, e questo durante proprio il discorso di Nasrallah. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano, Rolla Scolari, giornalista di Sky TG24, esperta di Medio Oriente, conosce molto bene il Libano. Rolla, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Allora, aiutaci a valutare intanto la prima mezz'ora di discorso di Nasrallah. Ci sono dei punti fermi, dice: quello che è accaduto può essere ritenuta una dichiarazione di guerra, Israele ha superato tutte le linee rosse. È abbastanza nella retorica di Hezbollah per dichiarare a sua volta guerra, secondo te?
Allora, hai detto bene. Allora, intanto ha parlato molto di Israele, delle linee rosse che secondo lui avrebbe oltrepassato Israele. Mi ha colpito il fatto che abbia ripetuto più volte innanzitutto un'ammissione di vulnerabilità, nel senso, ha detto più volte è stato un grosso colpo per il movimento senza precedenti nella storia del movimento, e ha detto poi però è una lezione che abbiamo imparato, non ne faremo tesoro in un certo senso e diventeremo più robusti e più forti. Non ha, come aveva già fatto precedentemente in altri discorsi, in periodi degli ultimi mesi, dal 7 ottobre a oggi, in cui si è parlato di possibile aumento delle tensioni, di un possibile rafforzarsi di un conflitto che in un certo senso è già in atto, non ha parlato di ampliare questo conflitto, non ha detto risponderemo, è stato molto attento a non dirlo. Adesso che cosa sta succedendo mentre stiamo parlando? Ci sono raid dell'aviazione israeliana nel sud del Libano, ci sono i jet che stanno sorvolando Beirut, sono avvertimenti? Che cosa sta accadendo e che cosa succederà nelle prossime ore? Perché l'impressione finora nei mesi passati, nei punti e nei momenti in cui si è arrivati all'aumento di tensioni fra Israele e Hezbollah, è stata che nessuno delle due parti fosse veramente poi intenzionata a fare il passo più lungo e a portare veramente i due paesi in un conflitto più ampio. Adesso probabilmente qualcosa sta cambiando, c'è interesse da parte di Israele di riportare la sicurezza su quel confine nord dal quale sono stati evacuati migliaia di migliaia di cittadini. Come lo farà? C'è anche da sottolineare una divisione all'interno di Israele tra, diciamo, il governo civile e parte dei militari, che ha dato segnali, lo stesso ministro della difesa, di non voler fare questo passo in realtà.
La voce di Rolla Scolari, Sky TG24, esperta di Medio Oriente, attenta osservatrice delle vicende libanesi. La domanda forse più, facciamo un passo in avanti, ipotizzando che Nasrallah adotti una linea dura, come potrebbe reagire il paese cedere, un paese in ginocchio dal punto di vista economico, un paese dove sappiamo ci sono confessioni e credo diversi, ci sono anime politiche diverse, c'è un governo e un esercito che dal punto di vista della forza istituzionale è piuttosto nevralgico, è piuttosto debole. Che cosa allora potrebbe accadere? Cioè, se Hezbollah decidesse di ingaggiarsi in un conflitto a più ampio spettro, cosa farebbe il resto del Libano? Questa è un po' la domanda che si pongono in tanti. Rolla.
Sì, Giampaolo, innanzitutto ci tengo a... noi parliamo spesso di Hezbollah come se parlassimo del Libano. La guerra non è fra Libano e Israele, è la guerra fra Hezbollah e Israele, e Hezbollah è un movimento che fa parte della vita politica e militare del Libano, è un movimento considerato terroristico dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, è un movimento che tiene in scacco lo stesso Libano a livello istituzionale. Il Libano non ha istituzioni in questo momento e non ha in realtà un governo funzionante, quindi questa è la prima equazione da smontare in un certo senso, per cui quello che vuole Hezbollah non è necessariamente quello che vuole il Libano, e come ricordavi tu il Libano è un paese in ginocchio da anni, c'è una grave crisi economica che è stata resa ancora più forte dalla pandemia, ma non è solo quello, c'è una crisi sociale in atto, c'è una fuga dei cittadini dal paese e sicuramente non è un paese che può permettersi a livello di infrastrutture e a livello sociale una guerra. Nessun paese si può permettere una guerra, ma diciamo nel 2006, l'ultima guerra fra Hezbollah e Israele, il paese era più forte anche economicamente, era un paese diverso, non lo è adesso. Il Libano è un paese che non ha più turisti, che non ha più entrate turistiche, è veramente a livello sociale e di infrastrutture, ma anche istituzionale, un disastro in questo momento.
Grazie mille, Rolla Scolari, Sky TG24, per essere stata con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
A voi, buona giornata.
Intanto un'altra breaking news battuta dall'agenzia dei principali network internazionali. L'aviazione israeliana ha superato il muro del suono sopra Beirut, tanto che nella capitale libanese si sono sentite due forti detonazioni. È un evidente segnale lanciato da Israele a Hezbollah nei minuti in cui lo stesso Nasrallah sta parlando. Poi c'è un altro passaggio che mi segnala Antonio Talia. appena pronunciato da Nasrallah, diciamo al nemico: il fronte libanese non si fermerà fino alla fine della guerra a Gaza. Sono 12 mesi che lo ripeto, nonostante i massacri, i feriti, vi dico, qualunque siano i sacrifici, la resistenza del Libano non interromperà il sostegno a Gaza, alla Cisgiordania e alla Palestina. Questo sembrerebbe una frase un po' general generica, un po' di circostanza, perché dice il fronte libanese non si fermerà. Diciamo che non prelude un'accelerazione, detta così. E quindi forse è, come dire, un messaggio a Israele per dire: guardate, io non ho intenzione di allargare, di innescare un'escalation vera e propria. Poi dice Nasrallah, qua propaganda pura: i feriti manifestano già il loro desiderio di tornare sul terreno una volta ristabiliti. Questa è la risposta al nemico. Vi davo conto del fatto che alcuni aerei libanesi stanno portando alcuni feriti verso Teheran, dove gli ospedali sarebbero più attrezzati. Allora, lo stesso Antonio Tali ha raggiunto poche ore fa Matteo Karam, che è caporedattore politico dell'Orient Le Jour, il più importante quotidiano indipendente libanese in lingua francese. E partiamo dalla domanda che ha a che fare con il morale della popolazione, perché se è vero che Hezbollah non incarna tutte le anime libanesi, è anche vero che il devastante attacco ha creato terrore e paranoia e angoscia in tutta la popolazione libanese. Sentite Matteo Karam.
Concernant le morale au sein de la population, il y a quand même une grande paranoia.
Per quanto riguarda il morale della popolazione, ovviamente si è diffusa una forte paranoia. C'è paura, c'è terrore. Immaginatevi se nel giro di qualche minuto esplodessero migliaia di oggetti dentro i negozi, nei supermercati, nelle botteghe, per strada, negli appartamenti privati. A Beirut e a sud, nella Bekaa, tutto questo sta avendo un impatto psicologico devastante. La gente è molto tesa, si spaventa. Le strade di Beirut ieri erano relativamente vuote, il che ci dona un po' un'idea del clima. L'elemento che ha davvero peggiorato lo stato psicologico è che ieri, nel mezzo dei funerali di certe vittime della zona sud di Beirut, ci sono state altre esplosioni e lì è scoppiato davvero il panico. La gente correva ovunque. Io non ero presente, ma i colleghi dei giornali che c'erano raccontano che moltissimi lanciavano i telefoni cellulari a terra per paura che esplodessero anche quelli. Quindi parliamo di paranoia vera. La gente è davvero in tensione, perché adesso il messaggio che arriva è: non si tratta più solo delle zone che si trovano in prima linea nei bombardamenti, delle aree in cui si combatte. La paura è davvero dappertutto.
La voce dal campo, da Beirut, di Matteo Karam, caporedattore dell'Orient Le Jour, quotidiano indipendente libanese in lingua francese. Piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava che la guida, poi continuiamo a raccontarvi cosa sta dicendo Nasrallah, quali possono essere le conseguenze, gli scenari, e state con noi.
Nessun luogo è lontano.
Il giorno di Nasrallah, il suo discorso molto atteso per tutta una serie di motivi. Il timore naturalmente che vi sia una dichiarazione di guerra aperta. Nelle parole di Nasrallah è quello che ha fatto Israele. 349-238-6666. Qualcuno scrive: il passaggio sopra i cieli di Beirut di jet a Mach 2 o 2000 km orari serve per identificare la posizione da dove parla Nasrallah. Il bang nel video è la posizione del jet in volo. Ho il sospetto, però potrei essere smentito, che lo studio da cui sta trasmettendo Nasrallah non solo sia sotterraneo, ma sia anche ben insonorizzato. Qualcuno ricorda gli attacchi di Hezbollah sulla zona, quella abitata soprattutto dai drusi, nord di Israele, e poi tanti altri commenti, purtroppo la maggior parte dei quali sono intrisi di tifo da una parte e dall'altra, che non aiuta certamente né a comprendere né a raccontare questa giornata, che potrebbe essere cruciale per la guerra del vicino Oriente. Quello che è successo, dice Nasrallah, non impatta il nostro comando centrale né le nostre infrastrutture. Non potrebbe dire altrimenti, però Nasrallah sostiene che gli alti ranghi di Hezbollah non avevano circa persone in dotazione agli altri che gli è esploso tra le mani. Così risponde un ascoltatore che giustamente al 349-238-6666 dice: attenzione, se ritrovo il messaggio, il sistema di comando e controllo di Hezbollah è compromesso, devastato, non riuscirebbero a controllare le proprie forze e gestire i combattimenti. Questo, Lorenzo, in un'ottica evidentemente è uno scenario di guerra aperta e su larga scala con le forze israeliane. Torniamo alla voce di Mattia Karam, giornalista lebanese, collega da Beirut, raggiunto dal nostro Antonio Talia. Torniamo sul bilancio delle vittime. Che cifre ci sono su quante persone colpite aderivano a Hezbollah o erano vicine o erano prossime al movimento e quante invece erano semplicemente dei civili? Sentite Mattia Karam.
Alors, concernant les victimes, on n'a pas des chiffres très précis sur...
Allora, per quanto riguarda le vittime, non abbiamo delle cifre molto precise sulle quote di civili o di miliziani, ma Hezbollah ha confermato la morte di molti dei suoi uomini. Non hanno precisato che sono morti nel corso della catena di esplosioni, ma ovviamente abbiamo le conferme dei nostri corrispondenti. E fino a stamattina il bilancio era di 32 morti e oltre 3.000 feriti. Quindi queste cifre donano un'idea delle dimensioni dell'attacco. La giornata di ieri è stata la più letale fin dall'inizio dei nuovi scontri tra Hezbollah e Israele, l'8 ottobre del 2023. Con 20 morti e oltre 450 feriti, mentre i bombardamenti continuano al sud e nelle regioni al confine. Tra le persone colpite sappiamo che ci sono decine di civili, ma supponiamo che la maggior parte delle vittime fossero membri di Hezbollah, perché evidentemente erano loro che portavano questi dispositivi, i cercapersone, ma ovviamente erano in borghese e si trovavano in luoghi pubblici, in ambienti pieni di persone. Alcuni avevano dei bambini a fianco. Per la maggior parte non erano affiliati a Hezbollah, impegnati direttamente al fronte. Quindi il rischio è che ci siano comunque delle vittime civili. Il che ci viene confermato dal fatto che tra i morti c'erano anche delle donne. C'erano anche dei soccorritori, che erano sicuramente affiliati a Hezbollah, ma rimangono dei soccorritori. E questo li renderebbe comunque assimilabili ai civili. Insomma, non ci sono delle cifre certe sul tasso di colpiti tra civili e miliziani nel corso di questi attacchi.
Lo ratio combattant civil après ces attaques.
La voce di Mattia Karam, caporedattore de L'Orient Le Jour, quotidiano libanese, al microfono del nostro Antonio Talia. Qualcuno scrive come hanno fatto a far esplodere così tanti sistemi, tipo telefonini, cercapersone, lo raccontavamo ieri, poi nel corso delle ore si sono aggiunti dettagli. La faccio super sintetica, sostanzialmente Israele avrebbe con tutti, il Mossad in particolare, sapete che non firma, non rivendica, non commenta, ma tutti puntano il dito su questa pista, avrebbe costituito una società di comodo, probabilmente quella di cui si è tanto parlato in Ungheria, che avrebbe sostanzialmente provveduto a fornire a Hezbollah un'intera partita di cercapersone, migliaia e migliaia di quei pager di cui avrete letto un sacco di notizie sui giornali, che a un certo punto sarebbero stati fatti esplodere simultaneamente proprio da chi li aveva confezionati. Più difficile capire come mai alcuni sistemi, anche teoricamente e tecnicamente non connessi, come alcuni pannelli solari nel sud del Libano, siano improvvisamente esplosi. Questa è stata la seconda ondata, quella che ha fatto esplodere anche alcuni walkie-talkie, appunto in varie zone del Libano. Chiedo Lumi, a Valeria Bernardi, se abbiamo tempo facciamo ancora sentire la voce di Mattia Karam, perché a questo punto un conto è la reazione di Nasrallah e di Hezbollah, butto anche l'occhio alle agenzie per capire se ha detto qualcos'altro di importante o eclatante. Ecco, in realtà l'ha detta, perché sembra una risposta diretta a Netanyahu, il quale sostiene, andando anche un po' in rotta di collisione, se volete, con alcuni suoi ministri, che è urgente sistemare la parte nord, cioè far rientrare i quasi 20.000 cittadini israeliani evacuati da quei villaggi. Dall'altra parte i numeri sono un po' più alti, tenete conto che quella zona lì è piena di evacuati e ci sono stati feriti e morti da ambo le parti. Detto ciò, Nasrallah dice: noi speriamo che Israele cerchi di entrare nel sud del Libano, perché ciò creerebbe un'opportunità storica per Hezbollah. E poi ha detto: l'attacco di martedì e mercoledì riceverà una giusta punizione. Non c'è per il momento quella frase tanto temuta da tanti, che potrebbe significare appunto dichiarazione di guerra diretta. Detto ciò, le reazioni della politica dei cittadini libanesi, sentiamo Mattia Karam.
In Libano la tensione politica è stata più o meno omogenea. Una condanna di questi attacchi, che sono stati definiti atti terroristici, aggressioni, violazioni dei diritti umani, violazioni del diritto umanitario internazionale. Anche le forze politiche avversarie di Hezbollah hanno condannato. Quindi, anche se è possibile che queste posizioni siano state tenute solo per essere politicamente corretti, la reazione è stata uniforme. Non abbiamo notizia di partiti politici contrari a Hezbollah che abbiano sostenuto questi attacchi. Tra la popolazione, invece, la reazione è varia. Dipende più dalle regioni e dalle convenzioni dei singoli. Sui social network, alcuni si sono rallegrati per questi attacchi. Hanno detto che finalmente Hezbollah aveva avuto quel che si meritava. Altri, pur essendo contro Hezbollah, hanno trovato inaccettabili anche questi attacchi che possono colpire in maniera indiscriminata la popolazione civile. Insomma, sui social network le reazioni variano. Tra la popolazione si respira la paura. Alcuni hanno sostenuto con ancora più forza Hezbollah. Aspettiamo a breve il discorso del capo di Hezbollah, Nasrallah, che sta per parlare in diretta televisiva. Quindi aspettiamo ancora di capire tutti gli effetti di questa storia.
Donc reste à voir les suites de cette affaire là.
Questo è Mathieu Karam, Lorian Lejour al microfono di Antonio Taglia, appena prima che appunto Nasrallah iniziasse il suo discorso, che, ricapitolo, non contiene una dichiarazione di guerra a sua volta verso Israele. Dice, attenzione, quello che è accaduto martedì e mercoledì è una dichiarazione di guerra da parte di Israele. Ma poi quel passaggio che dice non aspetto altro che varchi il confine su Israele, IDF, varchi il confine sud e gli israeliani avranno la risposta che si merita, sembra una posizione un po' attendista, cioè non vuole assolutamente compiere il primo passo. Staremo a vedere, perché sta ancora parlando. Detto ciò, tempo veramente scaduto, ci torneremo domani per cercare di tracciare un bilancio e darvi le ultimissime delle ultime 23 ore. Quello che mi resta è ricordare quello che ci muove più o meno tutti i giorni. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, e darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da